Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni c'è Davide Secchi, al mio fianco ovviamente e classicamente Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Insomma, come stiamo oggi? È una bella giornata. Sai che
è
oggi
una bellissima giornata.
Sai che oggi è la 90esima puntata.
Caspita, compiamo 90 mesi, giorni.
No. Sono 90, son 90 puntate. Di solito si dice 90 la paura, che fa appunto 90. Invece non abbiamo assolutamente nessuna paura.
No.
Anche perché vi raccontiamo come al solito la comunicazione in maniera serena, agile, simpatica e ricca di verve. Oggi iniziamo parlando di Made in Italy. Come ci rapportiamo al cosiddetto Made in Italy, che è anche sinonimo di qualità? Attenzione, questa cosa viene dall'Italia, non si può toccare. In realtà qualcosa invece succede anche nel classico binomio italiani Made in Italy. Ci sono queste pulsioni ecosostenibili e quindi ci possono essere anche dei brand considerati fantastici, diciamo così, che però magari sospettosamente si muovono in linee di confine non particolarmente simpatiche in questo periodo. Insomma, di che cosa parliamo? Di Made in Italy. Come sta funzionando? Come ci rapportiamo? Lo dicono, ce lo dice uno studio di, come al solito, ormai sono affezionatissimi, dovremmo anche chiamarli, cara Silvia.
Chiameremo.
SVG, studi che periodicamente proponiamo e questa volta sono appunto dedicati alle posizioni dei consumatori rispetto ai prodotti italiani Doc Doc.
Allora, che cosa dice questo studio? Dice che gli italiani hanno una grande, appunto, passione per i Made in Italy e lo considerano sinonimo di qualità. Questo è verissimo per il target dei baby boomer, che ricordo perché si fa spesso confusione.
Sì.
Sono le persone nate tra il 46 e il 64.
Okay.
Il 68% di loro ritiene che l'italianità sia condizione primaria di qualità. Anche i giovani della Gen Z sono molto più propensi verso i prodotti italiani Made in Italy, in particolare verso quelli ecosostenibili o ecosolidali.
Sì.
Allora, abbiamo detto appunto questo: Made in Italy sinonimo di qualità, ma anche di tradizione, creatività, legame con il territorio, estetica, bellezza.
Certo.
Però non va tanto d'accordo col concetto di convenienza, sempre per gli italiani, che quando pensano al Made in Italy si riferiscono soprattutto a cibo, moda, design, che vantano un indice di eccellenza tra il 72 e il 62, ma meno alla tecnologia e all'industria pesante, mentre fanalini di coda sono tecnologia, appunto, e produzione di energia, che rispettivamente hanno un indice pari a 0 o addirittura di meno 8. Piuttosto basso, purtroppo, anche il cinema, per essere in tema con la recente assegnazione degli Oscar, con un indice di eccellenza di 12.
Sinceramente non avevo mai pensato all'industria pesante come sinonimo di Made in Italy, quindi non mi coglie assolutamente di sorpresa questa cosa. Il cinema invece è abbondantemente crollato, complimenti vivissimi a tutti quanti. Purtroppo ci sono delle stagioni in cui le cose non funzionano. Noi eravamo dei grandi esteti del cinema un tempo, adesso un po' meno. In questi primi due mesi e mezzo prevale su tutto il sentimento di speranza, che anche questo è un sentimento prettamente Made in Italy, no, sto scherzando, che in crescita rispetto all'aprile del 2022. Gli italiani continuano a manifestare un certo scetticismo rispetto alla situazione economica. Lo dice il barometro globale dei consumatori di Toluna, che indaga la posizione dei consumatori in 18 paesi al mondo. A gennaio del 2023, cioè due mesi fa, l'indice di soddisfazione medio generale rispetto alla propria vita era del 47%.
A livello globale.
Sì, ma l'Italia invece purtroppo si fermava al 36% e il 35% degli italiani è molto preoccupato per la propria sicurezza finanziaria, nonché il 40% teme per il proprio impiego. È sempre la stessa cosa, cioè,
certo,
al di là poi delle congiunture, degli eventi dell'ultimo triennio, siamo sempre stati preoccupati per il nostro impiego e per i soldi che guadagniamo o non guadagniamo.
Comunque, a proposito di questo, nonostante agli italiani piaccia il Made in Italy, che costa, ci saranno dei tagli sulle spese superflue.
Ti pareva.
Lo dice il 55% degli italiani. E maggiore attenzione ai prezzi e alle occasioni. E ancora una volta i consumatori indicano nei valori del marchio ciò che fa la differenza per la decisione di acquisto. Il 75% dice che è più propenso a comprare un brand per via delle sue attività ambientali o sociali, naturalmente in positivo. Similmente, un brand non viene comprato se percepito come negativo. Quali sono quindi questi valori determinanti? La sincerità, l'autenticità al 62%, la riduzione dell'uso degli imballaggi al 60% e le politiche a beneficio dell'ambiente e della società 52%.
E quindi Made in Italy sì, ma ecosostenibile e comunque
ed economico.
Economico con caratteristiche positive e via dicendo, insomma, abbiate un attimo di pazienza che poi le cose cambiano, si ritorna un po' dove eravamo, Giambattista Vico, ma anche H. O. Klein, che in realtà si chiama Hugh Evans, che ha pubblicato il suo quinto album che si intitola In Milk for Flowers, dove sostanzialmente rilegge l'art pop in chiave vintage. Pensate che qualcuno ha paragonato questo album a un incrocio tra Parfum Genius, che è uno degli artisti indie più noti e più equivoci degli ultimi 10 anni, con Sgt. Pepper dei Beatles. È comunque questo album di latte per i fiori piuttosto prezioso ed ascoltare. Sentite cosa vi organizza Hugh Evans alias H. O. Klein con Athens at Night.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta a Milano. Ricordiamo oggi la 90esima puntata del nostro format. Ricordate voi di venire a trovarci sulle nostre pagine social e sul nostro sito dailyonline.it, dove c'è una pagina dedicata a tutte le nostre puntate. In questo momento sono 89 registrate, scaricabili, conservabili, ascoltabili forever and ever and ever, e da questo pomeriggio ci sarà anche questa 90esima puntata. E oggi abbiamo un'intervista molto importante. Parliamo oggi del gruppo SAE, Sapere Aude Editori, che nasce nel 2020 con l'obiettivo di creare un polo di comunicazione a partire dalla stampa quotidiana locale, con l'acquisizione delle testate Il Tirreno, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio Emilia, la Nuova Ferrara, che erano del gruppo Gedi. Poi all'inizio dell'anno scorso questa vocazione si rafforza con l'ingresso della Nuova Sardegna. Intanto il progetto iniziale diventa sempre più articolato e ambizioso nel nuovo piano industriale 2023-2025. E oggi, come è già successo sul Daily Media lo scorso 8 marzo, ne parliamo con il presidente del gruppo SAE, Alberto Leonardis. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno dottor Leonardis, grazie di averci raggiunto telefonicamente. Allora, abbiamo detto, avete un nuovo piano industriale molto ambizioso, ne abbiamo già parlato, però oggi ne parliamo ai nostri ascoltatori. Quali sono gli obiettivi e quali sono le strategie di questo piano industriale?
Gli obiettivi sono quelli di raggiungere dai 120 ai 150 milioni di euro di fatturato, con una forte componente di progetti innovativi e di diversificazioni, oltre che fortificando l'area, l'offerta cartacea e ovviamente la parte digital, per poi arrivare a una quotazione in borsa fine 2025.
Ecco, questa diversificazione in cosa consiste? C'è appunto l'editoria locale cartacea, ma ci sono un sacco di altri progetti?
Sì, noi stiamo allargando il campo, diciamo, di attività attraverso acquisizioni e progetti di internazionalizzazione, puntando sempre di più a un posizionamento sull'editoria locale, ovviamente. Le diversificazioni sono orientate al tema degli eventi, organizzazione di eventi, alla comunicazione di impresa e degli enti pubblici, alla format, alla produzione di format audio-video, quindi reportage, inchieste, docufilm di profilo giornalistico e documentaristico. E poi inoltre stiamo mettendo in campo una serie di servizi ai cittadini, facendoci forti della nostra presenza su web, quindi incrocio tra domanda e offerta dei professionisti sul territorio e vari altri tipi di servizi. Oltre a questo stiamo realizzando una piattaforma editoriale formativa e informativa legata al mondo dell'istruzione, e questo viene facile perché noi abbiamo sviluppato in questi anni progetti molto significativi legati al tema della scuola. Abbiamo realizzato, coinvolto i ragazzi, ogni settimana esce fuori un inserto prodotto dai ragazzi delle scuole, dagli studenti, e quindi il mondo di 16 pagine, e quindi il mondo delle scuole sono un target già avviato che ci potrà dare grande soddisfazione.
Sul fronte editoriale, oltre all'editoria, alla stampa quotidiana locale, c'è anche un progetto relativo a delle verticalizzazioni. La scorsa settimana avete lanciato il nuovo sito di Mamme Magazine. Avete altri progetti in questo senso? Quali sono, se ce li può raccontare?
Sì, certo, noi abbiamo lanciato tempo fa un periodico che si chiama Sani e Belli sul tema della salute e del benessere. Abbiamo rilanciato relativamente a questa iniziativa anche podcast, e abbiamo negli ultimi giorni realizzato le trasmissioni televisive con una televisione locale in Sardegna, Tele Sardegna, quindi dei format che costruiscono una catena di valore, Sani e Belli, quindi podcast e trasmissioni televisive, oltre chiaramente al periodico cartaceo. Oltre a questo, ovviamente con una presenza forte anche sui social. Abbiamo Il 22 marzo uscirà un periodico realizzato dal gruppo SAE che si chiamerà Verde, che si occuperà di economia circolare e rinnovabili. Inoltre abbiamo un inserto TV che sta andando molto bene, stiamo sviluppando un periodico sulla cyber security sul quale siamo molto impegnati in questi giorni, abbiamo lanciato qualche giorno fa la nostra offerta enigmistica che ha dato buoni risultati e come sa perché ho rilasciato nell'ultima intervista appunto sul vostro periodico, abbiamo spinto molto in questo periodo, abbiamo rilasciato l'8 marzo Mamme Magazine, che è un portale giornalistico che si occuperà delle mamme nel periodo appunto dell'attesa e poi successivamente tutto quello che riguarda, come dire, il rapporto con i bimbi appena nati e quel tipo di esigenze che hanno le donne. In ultimo, e non in ultimo dal punto di vista dell'importanza, abbiamo lanciato una editoria libraria che ci sta dando già dei buoni risultati con un libro che è uscito qualche mese fa su Berlinguer e uscirà nei prossimi giorni un libro che si occuperà della storia e dei sindaci di più grande successo dal dopoguerra ai giorni nostri, che sta curando Gianni Giovannetti, che è la persona che si occupa nello specifico di quest'area.
Dottor Leonardi, per chiudere, ci ha fatto capire un po' che è la varietà, la multicanalità forse il segreto per portare avanti un grande progetto editoriale, ma ci regala la sua fotografia dello scenario dell'editoria italiana in questo momento. Che sfide occorre affrontare per arrivare al successo, diciamo così?
Ma io credo innanzitutto che bisogna sviluppare degli asset innovativi e bisogna andare sulle diversificazioni. Intendo dire che l'impegno nostro, e credo quello di tutti gli editori di quotidiani, sarà quello ovviamente di resistere sulla riduzione del perimetro della vendita di giornali cartacei. E questo avviene attraverso una serie di azioni e attività che sono quelle che più o meno ho raccontato prima. In realtà però lo scenario che si prefigura è uno scenario di riduzione ovviamente della parte cartacea, di un consistente aumento della presenza digitale che però non supplisce alla riduzione del business della carta e quindi ovviamente gli editori dovranno andare verso una direzione di diversificazione di attività che gli permetteranno di poter ampliare il campo di azione, il campo di attività dei gruppi editoriali in una logica appunto di soggetti di comunicazione integrata. Questa è l'unica strada che secondo me abbiamo davanti e che possiamo seguire.
E poi c'è un dettaglio che non abbiamo detto, che voi state procedendo a una serie di acquisizioni e di consolidamenti all'interno del gruppo di aziende che sono specializzate nei vari ambiti che voi volete sviluppare.
Assolutamente sì, abbiamo comprato una società di organizzazione eventi, ne stiamo comprando due che si specifiche sul tema della comunicazione d'impresa e della comunicazione agli enti pubblici. Stiamo in questi giorni negoziando l'acquisto di una società di produzione cinematografica e in ultimo stiamo andando alla conclusione per l'acquisizione di una società con sede a Rotterdam molto ben messa sul tema appunto della editoria nel mondo della scuola.
Bene, la ringraziamo, ringraziamo Alberto Leonardis, presidente del gruppo SAE, che ci ha raggiunto e ci ha raccontato i progetti industriali della sua casa editrice. Grazie, arrivederci.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
si vede dal mattino.
Ebbene sì, degli On Air, The Sound of Adivico e delle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 15 marzo, è un volo totale, fra un po' siamo a giugno, neanche me ne sono reso conto.
Devi partire per le vacanze.
Per carità, io sono sempre in vacanza, grazie al lavoro che mi piace tantissimo, e poi qua all'interno di Radio Atlanta, starei sempre qua, adesso mi compro un ombrello con un tavolino e mi metto qua insieme a Romagnitosi, guarda. Comunque poco fa abbiamo ascoltato Frankie Rose con Love as Protection, il suo ultimo album che addirittura segue il precedente che era del 2017 e si è presa una piccola pausa. La canzone era Sixteen Ways. Chi è lei? Lei è una delle più grandi esponenti dell'indie rock di Brooklyn, ha lavorato come batterista nei Dumb Down Girls e nelle Crystal Steels, ha scritto anche per le Vivian Girls Where Do You Run To, una canzone molto bella tra l'altro. Ci ha messo un po' di tempo per ritornare e per addolcire le sue radici all'interno di un suono scintillante pieno di sintetizzatori New Wave anni 80, come abbiamo appena ascoltato. E adesso è il momento delle news che potete trovare sia sul Daily Media sia sul Daily Net. Inizio io con Calzedonia Group, che punta, guarda un po', sull'intelligenza artificiale, si affida al binomio Shy Beats, ricordiamo che abbiamo avuto anche ospiti qua e su Daily On Air, The Sound of ADV, Radio Atlanta Milano, e insomma Shy Beats con Densu per ottimizzare le performance. Nel 2022 sono stati oltre 70.000 i custom algorithms sviluppati insieme alla holding italiana, con una media di oltre 20 campagne mensili attive che hanno coinvolto i 4 brand più iconici del gruppo Calzedonia, appunto Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri. Con l'intelligenza artificiale ormai fai campagne così. Possiamo fare, schiacci un pulsante, chatbot, quello che ti fa subito una campagna.
Sono tutte uguali dopo.
Basta con queste agenzie creative.
Secondo me sono tutte uguali dopo.
Ma certo.
Va bene. È partita la gara Ferrero per l'incarico media del 2024-2025 nelle regioni Europa, Medio Oriente e Africa, per un totale di oltre 70 mercati interessati. Il valore complessivo dell'incarico è niente poco di meno che 700 milioni di euro, di cui 160 in Italia. Le agenzie in gara sono Zenith, che ha l'incarico appunto nel nostro paese, Mindshare e Dentsu.
A settembre partirà il nuovo Executive Master in Business Administration dei 24 Ore Business School, un percorso dei 15 mesi in formula ibrida part-time per manager, imprenditori e professionisti, progettato in collaborazione con società di consulenza strategica, aziende digital, accademie internazionali e le più importanti associazioni del settore.
A fare finanza, l'inserto settimanale di Repubblica, dedicato all'informazione economica, si rinnova e diventa brand dedicato a questo tema sul sito del quotidiano, con la fusione delle due redazioni tra giornale e appunto sito web in un'unica struttura. Dal 20 marzo, inoltre, uscirà in edicola con un restyling grafico che richiama l'impaginazione online per dare continuità tra il prodotto cartaceo e quello digitale.
Captify. Enrico Maestrale entra nel team commerciale, Elisa Lazzaroni diventa Head of Client Strategy Italy. Al primo sarà conferito l'incarico di consolidare la presenza dell'azienda sul mercato, mentre la seconda avrà il compito di coordinare un team in ampliamento, focalizzandosi su un approccio al cliente strategico e di lungo periodo. Captify.
Oggi pomeriggio alle 18 Palazzo Marino ci sarà un incontro promosso dall'Art Directors Club italiano per parlare dell'evoluzione di Equal, il premio speciale degli ADC Awards per le campagne che promuovono la cultura dell'uguaglianza, che è diventato tra l'altro un vero e proprio programma di divulgazione. Il premio Equal è stato fondato nel 2017 da Stefania Siani, che oggi è il presidente di ADC.
Daily On Air, The Sound of ADV si avvia verso la conclusione, ma abbiamo ancora qualche brano da offrirvi. Avete ad esempio Fever Ray, ossia Karen Dreyer, ex The Knife, che ritorna con un album inquietante sin dalla copertina. Si intitola Radical Romantics e il brano è Tapping Fingers. Non aspettatevi in questo album però delle romanticherie, delle ballate, e pensate che i collaboratori sono tra i collaboratori c'è anche Trent Reznor dei Nine Inch Nails, e quindi un album piuttosto strano, con dei ritmi particolari, con un cantato abbastanza assurdo, però è un album abbastanza decisamente coinvolgente, non simpaticamente ascoltabile all'istante, ci vuole un po' di impegno, ma merita. Non guardate la copertina. Fever Ray, Tapping Fingers. The Sound of Adico dalle frequenze Radio Atlanta Milano, Davide Silvia, Amaro Magnitosi in regia, e l'obiettivo daily, ossia l'ultimo passo prima dei saluti e del rinvio alla prossima puntata che sarà venerdì. Allora, oggi parliamo della stampa, che qualcuno dubita, forse sì, forse no, sia ancora un mezzo di peso per il mercato pubblicitario. La domanda è quanto mai attuale, visto i dati sugli investimenti del 2022, che secondo le rilevazioni di Nielsen sono in calo del 6,1% complessivo per quanto riguarda i quotidiani e del 4,8% nel comparto periodici. Il 2023 però è iniziato benino, almeno se non erro, cara Silvia. Qual è la situazione?
Allora, in effetti, dopo una chiusura un po' negativa dell'anno scorso, con un dicembre tra l'altro in calo a doppia cifra, a gennaio l'andamento della raccolta per la stampa è stato positivo complessivamente. Ieri sono usciti i dati FCP della Federazione delle Concessionarie ed c'è stata una crescita del 2% rispetto al gennaio del 2022. Però frutto di trend diversi, per i quotidiani hanno guadagnato il 3%. È andata benissimo tra l'altro la commerciale nazionale con una crescita del 23% quasi. Periodici invece registrano un calo vicino al 4% con una forte contrazione dei settimanali non compensata abbastanza dalla crescita dei mensili e delle altre periodicità.
Complessivamente quindi si tratta di segnali positivi, ma quanto possono essere duraturi? Quanto potranno essere duraturi?
Allora, intanto gli editori e in particolar modo le concessionarie stanno lavorando proprio per rafforzare il mezzo presso gli investitori, anche come percezione, parlando delle sue peculiarità positive. Infatti la settimana scorsa la federazione, la FCP, ha presentato una ricerca di Kantar promossa da Asso Quotidiani e Asso Periodici, che mostra come la percezione rispetto alla stampa sia molto positiva, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lettori.
E visto che ci sei, raccontaci cosa dice questa ricerchina.
Beh, i numeri sono alti perché l'autorevolezza è riconosciuta dall'86% dei lettori e dal 90% degli investitori. Ed è anche prestigiosa per percentuali simili, anzi uguali, nel caso delle aziende. La stampa trasmette credibilità e attendibilità all'azienda, al brand e al contesto della comunicazione. I quotidiani e i periodici sono fonti qualificate e certificate e la presenza di una redazione e di una direzione garantisce circa i contenuti editoriali, rassicurando non solo i lettori, ma anche le aziende e le agenzie di comunicazione che diciamo è perseguita con successo la brand safety, l'eccellenza e l'esclusività, soprattutto in un mercato frammentato come quello attuale.
E visto ci siamo, quali sono le caratteristiche della stampa più importanti per le aziende?
E intanto la capacità di sviluppare valore sull'intero percorso della comunicazione e in sinergia anche con tutti i principali mezzi. Come ci riesce? Intanto con il contenuto, certo, che è uno dei fattori chiave di successo, soprattutto se è un contenuto di qualità naturalmente. Oltre il 70% dei lettori percepisce positivamente le marche che fanno pubblicità stampa. E poi la fruizione lenta della stampa, che contribuisce a costruire un valore di marca coerente nel tempo. Un altro elemento vincente è la capacità di fare racconto, narrazione, e quindi diventa per il brand, la stampa, diventa il luogo ideale per raccontarsi in maniera approfondita e duratura.
Avete visto tutti i pessimismi legati all'editoria? Oggi abbiamo sfatato in giro con un'intervista e con obiettivi by Silvia Antonini tutta una serie di situazioni. Funzioniamo. Editoria Uberalles, così si può
stampa
dire. Stampa in generale. Chiudiamo De Leonardo de Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Vi rimandiamo alla puntata di venerdì, e sarà la 91esima, e vi lasciamo con Tree Speak. Attenzione, perché mandiamo in onda per la prima volta un brano completamente strumentale in un album completamente strumentale, Mind Maze, che ha dei titoli anche simpaticamente italiani. Questa per esempio si intitola Sospetto. Ci sono un sacco di influenze dai Can a Beaches Brew dei Miles Davis, ma in generale sembra musica un po' lounge anni 60, però riattualizzata attraverso l'uso dei sintetizzatori, che però vengono un po' ingialliti, nel senso di invecchiati in maniera carina grazie all'uso del vocoder che non si sentiva dai tempi dell'inizio dell'autotune, che è sostanzialmente un suo ammodernamento. Allora, Tree Speak con Mind Maze, Sospetto. Buona giornata a tutti quanti, ci sentiamo venerdì con De Leonardo e Sandova di Vicky qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Ciao Silvia.
Ciao Davide, ciao a tutti.
Ciao.